nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Le beatitudini che il Signore pronuncia, il Signore Gesù pronuncia davanti al popolo, sono una introduzione, è il primo discorso di Matteo, un'introduzione a tutto il suo Vangelo, continua introduzione, ma sono anche una bella introduzione per noi che celebriamo l'Eucarestia. Ci pongono davanti non solo le parole di Gesù, il suo insegnamento, ma il suo esempio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetti 1-12. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte e si pose a sedere, e si avvicinarono a lui i suoi discepoli, e si mise a parlare e insegnava loro, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi».
Parola del Signore.
Con le beatitudini, questi versetti che abbiamo appena letto, inizia il discorso della montagna che dura 3 capitoli, 5, 6, 7, ed è presentato dall'Evangelista come l'insegnamento di Gesù, non solo ai suoi discepoli, ma alle folle che lo seguono. Vediamo insieme i versetti di oggi.
Per dire una cosa proprio iniziale, io sentivo la continuità con il passo di ieri, queste folle, questa insistenza che c'era stata su tutte le persone malate, con dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, poi la sua cura per ogni malattia, ogni infermità, insomma tutto quello che abbiamo visto di questa grande opera di sanazione. Adesso si sente che appunto c'è un inizio, c'è uno stacco anche narrativo e tutto, però dicendo che lui vede le folle, dicevo, ma vede tutti questi poveri e vede anche coloro che li portano, perché molti di questi, dice, condussero a lui, e quindi anche quelli che non erano loro paralitici ma portavano il paralitico, quelli che avevano il figlio epilettico non erano epilettici, e insomma tutta questa umanità, quella piegata e quella che vive e condivide la vita con i piegati. E in questo senso mi sembra che poi le beatitudini vogliono parlare di questa, non solamente di una povertà o di un dolore, di una mitezza fisica, ma di una, di tutta un'umanità e una povertà che ha tante corde, ha tanti aspetti. E quindi, non so, mi sembrava che Gesù avesse di fronte una realtà molto, molto concreta, si rivolgesse facendo riferimento a una realtà molto concreta di chi è povero, di chi è nella malattia, di chi è solidale, di chi è partecipe, E nello stesso tempo, anche se l'italiano non lo mette, questa insistenza: di loro è il regno dei cieli, essi saranno consolati, essi erediteranno la terra, pare dire anche un discorso che indica una posizione, cioè non solo loro sono beati, ma è quasi loro portano loro il mistero della beatitudine.
Probabilmente dico una cosa banale e è già evidente a voi. Di fronte al contrasto che non mi si attenua mai, ogni volta che sento proclamare beato uno che sta male, perché è in pianto, perché è perseguitato, il contrasto, dicevo, lo sento sempre forte. Usa il termine qui la nota felicitazione, una felicitazione a uno che piange, insomma. E di fronte a questo contrasto che a volte mi ha che può messo in difficoltà, ieri ci siamo trovati a dire una cosa che a noi è sembrata nuova, e cioè il fatto che la beatitudine stia, dico, anche, non voglio dire che questo sia la punta, però anche nel fatto che gli stanno rivelando il mistero di grazia a cui sono chiamati. Allora, e questo mi corrisponde, il fatto di sapere quando sono nel pianto che c'è una consolazione, che c'è un regno che mi attende, che c'è un essere figli, ecco, fa sì che c'è la differenza fra la disperazione e il vivere nel pianto, che non è una cosa bella, ma sentendo nel fondo questa beatitudine che mi deriva dal fatto che so che cosa è il Signore, qual è il piano del Signore, non sono nel buio.
Io mi sono fermata un po' di più su questa beatitudine del versetto 6: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Intanto mi ha dato di vedere una cosa che forse è più chiara qui, ma poi di tutte mi sembra, e cioè che non dice beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché ce la faranno, no? Perché loro riusciranno a raggiungerla o a metterla, insomma, in questo mondo, ma perché saranno saziati. E mi sembra allora che siano un po' tutte così, cioè da una parte c'è l'essere più profondo dell'uomo, cioè c'è l'uomo con tutta la sua fame, sete, povertà, eccetera, e dall'altra parte c'è Dio, che qui si impegna a fare Lui, ecco, andare Lui, a riempire Lui le nostre i nostri bisogni, che sono infiniti, che sono in fondo bisogni di vita. Poi insomma, intanto questo e c'è proprio, forse in tutte le beatitudini c'è proprio questo incontro tra l'uomo nella sua miseria e Dio nella sua sovrabbondanza, che a questo punto in Gesù vuole dare. Ecco, però c'è anche sempre in questa qui quello che mi aveva più così, perché sembra, cioè la leggiamo spesso molto umana, ecco, molto sociale. Allora mi ha aiutato la lettera apostolica di Papa Francesco, che appunto prende in esame tutte le beatitudini. Lo leggo perché mi sembra bello che aiuti. Dice: certo, la parola giustizia può essere sinonimo di fedeltà alla volontà di Dio con tutta la nostra vita, e forse lo si è già visto in Matteo, ecco. Ma se le diamo un senso molto generale, dimentichiamo che si manifesta specialmente nella giustizia con gli indifesi. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, eccetera. E quindi mi sembrava che mettesse insieme molto bene, ecco, questa sete di giustizia anche umana e questa giustizia come il voler fare, il desiderio, ecco, di fare la volontà di Dio, che forse nella parola giustizia c'è, ecco, è molto, forse piena di quello, ecco.
Sempre in questa lettera apostolica c'era il paragone con l'Apocalisse, capitolo 6, versetto 10, e dice: fino a quando, sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra? Qui la giustizia, la vera giustizia c'è solo nel mondo futuro. Questo però non implica che noi non dobbiamo cercare anche la giustizia terrena in questo momento, però ci sarà perfezionato solo nell'aldilà.
Con questo suo discorso, Gesù, discorso sulla montagna, Gesù propone una Magna Carta, la Magna Carta del Regno dei Cieli, che naturalmente, per aderire alla quale, implica un radicale cambiamento dei valori di cui si nutre l'uomo, di cui l'uomo si serve nella sua vita. E diciamo che le beatitudini sono come un progetto che naturalmente ci favorisce l'entrata nel Regno dei Cieli. Nella comunità dei fedeli, almeno quelli autentici del Cristo, si allineano, oltre, diciamo, coloro che vengono addirittura messi al margine, i poveri, gli afflitti, i miti, i giusti, i perseguitati. E però dice che sembra che per assumere questi comportamenti, che naturalmente servono per determinare la fisionomia del perfetto discepolo di Cristo, occorre naturalmente una visione particolare, completa, definitiva. E Gesù naturalmente su questa montagna potrebbe figurare addirittura come il Mosè che lancia un appello per la costruzione della nuova comunità, naturalmente quella che si lega a Dio con una alleanza nuova. Queste parole di Gesù hanno veramente un peso e scendono naturalmente alle radici e al cuore dell'esistenza umana. Il cuore che fin dall'antichità era ritenuto, così almeno si pensa, il luogo della coscienza, la sede dei pensieri e della volontà e degli affetti umani, ed è anche il punto di partenza delle decisioni e quindi anche delle azioni.
Talmente belle che balbetto qualcosa, cioè queste beatitudini le ha vissute Gesù, che queste beatitudini si potrebbe fare un parallelo con i comandamenti sul monte Sinai, cioè Gesù apre la bocca e annuncia queste beatitudini che sono, vabbè, dice la Magna Carta, comunque sono dei doni, delle indicazioni che lui per primo ha vissuto, Gesù. Qui le inizia a mostrare, e mi richiamava il primo versetto di quando lui ha aperto la bocca e dice: convertitevi e credete, perché il regno dei cieli è vicino. Questa è la conversione, ma vivere queste è difficile se non c'è un dono dall'alto con lo Spirito. E comunque io mi sono un po', sono andata a rivedere un po' la Sofonia, due versetti, cioè, e questo discorso è rivolto a tutta la folla, che è il popolo ebraico, i suoi figli. Sofonia dice: cercate il Signore, capitolo 2-3, cercate il Signore voi tutti. Qui dice, la vecchia era umili della terra, ma sarebbe poveri della terra, che eseguite i suoi ordini, cercate la giustizia, cercate l'umiltà, per trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore. Poi un altro versetto al capitolo 3, mi pare che dice ancora la stessa cosa: farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna, non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta, potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. E oltre questi due versetti, anche Isaia 61:1-3 porta lo stesso discorso, cioè il Messia che vive lui prima di, diciamo, di consegnare a noi queste sue indicazioni, queste sue volontà, insomma, che poi spiegherà subito dopo, nelle pericope che seguiranno.
Io sono molto colpita in queste settimane dal discorso che ha fatto, dalla conferenza che abbiamo avuto con Nofke. Il Nuovo Testamento stesso attesta che ai tempi di Gesù ancora c'erano tanti, insomma, anche illustri, che non trovavano nella Bibbia un cenno alla risurrezione. Alla risurrezione dai morti, lo attesta la Bibbia, anche i sacerdoti del Tempio. Nella Bibbia non si parla di risurrezione dei morti. Questo è un annuncio della risurrezione dei morti, cioè che i comandamenti, perché questi sono, è l'interpretazione che Gesù dà dei comandamenti, perché i paralleli anche a fianco sono tantissimi dell'Antico Testamento. È una sua interpretazione a cui certamente aggiunge la sua luce, poi aggiungerà il suo esempio, però è quello che Gesù legge nella rivelazione della Bibbia, e viene a dire che non solo, come dice il Coelet, l'uomo deve osservare i precetti, perché per questo è tutto, anche tutto finisse lì, per l'uomo è tutto l'osservanza dei comandamenti, cioè dopo aver analizzato gioia, tristezza, ricchezza, povertà, Coel dice all'uomo è dato di osservare i comandamenti perché questo per l'uomo è tutto. Gesù dice non è solo così, è che ci sarà una consolazione. Dice i profeti sono stati perseguitati e voi siete beati se farete come loro, perché la vostra ricompensa è grande nei cieli.
Purtroppo non c'è tempo, ma volevo accennare, cioè, l'importanza delle beatitudini in tutta la storia della spiritualità cristiana, ma le molte interpretazioni hanno avuto dei limiti, e soprattutto secondo me due limiti. Uno è quello della genericità, cioè leggere questa, c'è una verità anche in questo, intendiamoci, ma leggere queste beatitudini applicabili in modo generale, la povertà, i poveri, eccetera, chiunque, i miti, eccetera. E l'altro limite che è connesso con questo è la riduzione di questo testo a una morale individuale, essenzialmente. Anche questo nella storia, non è solo nell'esegesi, è proprio nella storia della Chiesa. Voglio insistere su questo, ma si poteva benissimo commentare beati i miti e predicare contemporaneamente le crociate. San Bernardo faceva così. E non si tratta di fare una critica morale, si tratta di capire come mai le due cose stavano insieme. Stavano benissimo insieme. E qui, allora, detto questo come premessa, io volevo accennare solo a un aspetto che mi sembra oggi vediamo più originario di contesto, senza negare che poi un testo come questo ha dei riflessi, applicazioni possibili varie, cioè i concetti stessi centrali qui sono tutti in riferimento all'elezione di Israele. Il regno dei cieli, beati il regno dei cieli, perché è loro il regno dei cieli. Il regno dei cieli significa, in questa espressione, voi regnerete. A voi è stato promesso che regnerete, c'è anche nella scrittura. E così gli altri concetti, erediteranno la terra, non è la terra, non è il globo terrestre, è la promessa della terra. La troviamo in tutte le promesse dell'Antico Testamento, comprese quelle scatologiche. Prendete per esempio Ezechiele 36, dove c'è la promessa dello spirito nuovo, lo spirito dentro di voi, il cuore nuovo, c'è anche la promessa della terra. Vi radunerò nella terra. Se noi teniamo, ho finito, se noi teniamo conto di questo contesto originario, sentiamo la forza, come qualcuno di voi ha già accennato, ecco, sentiamo la forza della seconda parte dell'affermazione di Gesù, o della prima veramente, cioè la seconda nel senso della prima espressione. Chi è che erediterà la terra? Qui non si parla di singoli, si parla di Israele. E anche questo è un valore importante. È la proposta di Gesù. Chi è che erediterà la terra? È evidente, Israele. Sì, ma quale Israele? L'Israele mite, e così via. Tutto quello che dice. Chi è che riceverà la grande consolazione, che è la promessa fatta a Israele? È importante cogliere l'aspetto collettivo, perché è una proposta collettiva, che implica naturalmente anche il fatto personale. Chi è? I violenti o i miti? E questa è la via poi che Gesù seguirà. La proposta di Gesù è una proposta messianica al suo popolo. Io sento in queste beatitudini un invito, però può darsi che sbagli, lo leggerei come un invito. Così bisogna diventare. Israele deve diventare così. Il significato poi di questa, un'espressione estremamente discussa nel passato, perché Luca dice beati i poveri, Matteo dice beati i poveri in spirito, e quindi Matteo avrebbe spiritualizzato. Se noi leggiamo i testi di Qumran, io ce li ho qui ma non posso leggere, per esempio la regola della comunità e altri testi, noi vediamo il carico religioso di questa espressione al tempo di Gesù. I poveri in spirito sono gli umili, sono quelli, è il popolo di coloro che si affidano completamente a Dio, e così via. Il significato, cioè, di questa espressione è prima di tutto, non dico in modo esclusivo, ma prima di tutto religioso, e riguarda le virtù. Le virtù, il cuore contrito, il cuore umile, la misericordia verso gli altri, quelli otterranno la grande misericordia di Dio, e così via. Cioè è tutta la spiritualità che qui Gesù raccoglie, fa sua e propone come Messia, perché Matteo lo presenta così, e questo è il proprio di Matteo, direi, oltre a tante altre cose, che presenta Gesù come il Messia, circondato da tutto Israele idealmente, e che dice questa è la via del regno.
Innanzitutto vado a quelle che forse non sono state indette, che vanno nel senso delle cose che diceva Giovanni. È tutto al plurale, e è tutto incluso tranne l'ultima, anche questo è significativo nella struttura, e nella beatitudine prima e la penultima, vostro è il regno dei cieli. Le altre sono tutte al futuro, questa è al presente, si è sempre detto perché è già il presente, ma anche perché riprende delle promesse di Dio fatte a Israele. Il regno dei cieli è vostro, riprende questo, e in mezzo ci mette tutte le specificazioni, le condizioni o le modalità per entrare nel regno dei cieli, la mitezza, la giustizia, eccetera. L'altra cosa che a me sembra molto importante è appunto che l'ultima, beati voi, cambia. E perché cambia? Forse c'è un aspetto anche Matteo scrive molto più avanti, ecclesiale, però io pensavo questo, ho pensato questo, e ricordo anche dei profeti, seguendo la via di Gesù si va a finire come lui, ed è in favore quello che Gesù propone, perché è una promessa e una proposta di vita, quello che propone ai suoi discepoli, quelli che lo ascoltano, è esattamente una proposta come quella che hanno vissuto i profeti a favore del loro popolo. Io l'ho vista, l'ho letta così: beati voi quando vi perseguiteranno, perché come i profeti. È stato così. Il vivere la proposta di Gesù è in favore della costituzione del popolo di Israele, secondo l'insegnamento di Gesù, che non è una nuova legge, ma è l'istruzione per come vivere la legge.